Carissimi, ben ritrovati. Proseguiamo il nostro percorso con i 10 comandamenti. Oggi iniziamo l'ottavo comandamento. Ecco, chiedo scusa, la volta scorsa avevo dato come indicazione che avremmo proseguito il settimo, ma poi in realtà sono tutte tematiche che appartengono più alla dottrina sociale della Chiesa e che appunto vengono già trattate in altri contesti dalla nuova bussola quotidiana. Dunque, noi proseguiamo con i comandamenti e oggi ci occupiamo dell'ottavo che, come sapete, assume questa forma: non dire falsa testimonianza. Allora, il comandamento, il comando che vieta di dire falsa testimonianza, poi vedremo il contenuto di questa falsa testimonianza, che cosa c'è all'interno. Questo comandamento, come tutti i comandamenti, non si insisterà mai abbastanza su questo aspetto, poggia su un bene da proteggere, un bene da custodire, un bene da promuovere. È in quest'ottica che devono essere sempre visti e valutati i divieti dei comandamenti. Se voi prendete tutti i comandamenti, voi troverete questo tipo di impostazione. Per esempio, il non uccidere. Non uccidere è un divieto, è un comando negativo che tutela un bene, che è il bene della vita, che è il bene della persona. Il non rubare, come abbiamo visto, tutela un bene, cioè il bene della proprietà e quindi del frutto del proprio lavoro, eccetera, eccetera. Tutti i comandamenti hanno questa struttura. Dunque, non cadiamo nella trappola di chi dice che la Chiesa è negativa perché impedisce, ma l'impedire è l'altro lato della medaglia di un bene che si vuole custodire. È così, no? Non c'è altra strada, non c'è altra possibilità. Bene, prendiamo un attimo il primo articolo che il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica all'ottavo comandamento, il 2464. Voi trovate sintetizzato, ecco, quello che vi ho detto in questi primi minuti, ossia l'ottavo comandamento proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri. Questa norma morale deriva dalla vocazione del popolo santo ad essere testimone del suo Dio, il quale è verità e vuole la verità. Le offese alla verità esprimono con parole o azioni un rifiuto di impegnarsi nella rettitudine morale, sono profonde infedeltà a Dio e in tal senso scalzano le basi dell'alleanza. Vedete qui il quadro generale che verrà sviluppato, cioè c'è un comando che proibisce qualcosa, c'è un bene, c'è questa vocazione del popolo santo, che potremmo allargare la vocazione dell'uomo, a testimoniare Dio, testimoniare la verità. Dio è verità e dunque le offese contro la verità sono un'offesa diciamo, di questa testimonianza che dobbiamo a Dio e alla verità e quindi pongono le basi per una infedeltà, sono una infedeltà a Dio stesso, anche quando magari manchiamo di verità nei confronti di una persona. C'è sempre però questo legame, il peccato, anche quando viene commesso contro noi stessi o contro una persona, è sempre rivolto a Dio. Questo è un altro punto importante. Bene, allora vedete come questo numero dà un po' il quadro e bilancia, mette insieme l'aspetto positivo e l'aspetto negativo del comandamento, ciò che è proibito e ciò che invece deve essere raggiunto mediante la virtù, il bene proprio che viene protetto dal divieto. Nei numeri successivi, in particolare il numero 2467, è una molto ben fatta riflessione sulla vocazione dell'uomo alla verità. Cioè, se vedete questo articolo, lo leggiamo, capite in che senso questo comandamento è la protezione di un bene per l'uomo. Vediamo. L'uomo è naturalmente proteso alla verità. Questa, già qui, diciamo sì, questa frase aprirebbe, come dire, una riflessione molto ampia di natura filosofica, ma è così, cioè l'uomo è proteso al vero, il bene della facoltà dell'uomo, che è dell'intelletto, è il vero. Quindi l'intelletto è per il vero. Ed essendo l'intelletto la dimensione costitutiva dell'uomo, l'uomo è chiamato al vero, a cercare la verità, a trovare la verità e poi a vivere conformemente alla verità. Infatti il catechismo prosegue: ha il dovere, l'uomo, di rispettarla e di attestarla. E qui viene citato un testo della Dignitatis Humanae, un testo, come dire, molto dimenticato da parte di quanti difendono la libertà religiosa come se fosse una libertà a fare e pensare quel che si vuole. Vedete invece il testo conciliare cosa dice: a motivo della loro dignità, tutti gli uomini, in quanto sono persone, sono spinti dalla loro stessa natura e tenuti per obbligo morale a cercare la verità. In primo luogo quella concernente la religione, e sono pure tenuti ad aderire alla verità conosciuta e ordinare tutta la loro vita secondo le esigenze della verità. Vedete, c'è un fondamento dettato dalla natura dell'uomo che costituisce un obbligo morale, cioè cercare il vero, cercare il vero, un obbligo morale a cercare la verità. Non è mai la falsità ad avere i diritti, né la persona può rivendicare un diritto a vivere senza cercare il vero. Di nuovo vedete i due passaggi: l'obbligo morale a cercare la verità e l'obbligo ad aderire alla verità conosciuta. Questo è proprio della natura dell'uomo, da qui scaturisce un vero e proprio obbligo morale. Quando l'uomo non ha questa tensione alla verità, quando l'uomo fa precedere altre motivazioni, altre ragioni, tra virgolette, a quella della ricerca del vero e dell'adesione alla verità, secondo passaggio, ricerca ed adesione, quando l'uomo non fa questo, manca gravemente a quella che è la propria natura e dunque manca gravemente a un obbligo morale. Questo è il sostrato su cui poggia questo comandamento, l'ottavo comandamento. Ora, questa adesione alla verità, questa ricerca e quindi poi questa adesione al vero, implica la veracità, che vediamo il catechismo. Il numero subito successivo, il 2468, definisce così: come la virtù che consiste nel mostrarsi veri nei propri atti e nell'affermare il vero nelle proprie parole. Cioè, poiché c'è un obbligo morale per l'uomo, dato dalla sua natura, di ricercare la verità e di vivere in conformità alla verità, una virtù propria dell'uomo è quella della veracità, che a volte viene chiamata anche verità, ma preferisco il secondo termine per non confonderla con il concetto di verità, che indica invece proprio l'adeguazione dell'intelletto con la realtà. La veracità invece è una qualità virtuosa propria del soggetto che cerca la verità e vive in conformità alla verità. Dunque, teniamo il termine veracità per non creare confusione. Dunque, questa veracità è una virtù, un abito, quindi della persona, che consiste in che cosa? Nella affermare la verità tramite le proprie parole e le proprie azioni, perché la verità può essere affermata o negata anche con degli atti, non sempre e solo necessariamente tramite quello che diciamo. Anche dei silenzi, degli atteggiamenti. Questa Questa è quindi la virtù della veracità. Capite che San Tommaso, ora vediamo, ne parla appunto, come il Catechismo, di una vera e propria virtù, cioè di un habitus della persona che, habitus dice questa, essere abitualmente teso alla ricerca del vero e abitualmente teso a vivere secondo la verità conosciuta. Dunque, questo è la virtù cardine da coltivare e da proteggere mediante l'esclusione, come vedremo la prossima volta, dei suoi opposti, ed è precisamente il contenuto negativo del comandamento, cioè escludere tutto quello che offende la virtù della veracità, dunque la menzogna, dissimulare, eccetera, la simulazione, eccetera, eccetera. Bene, adesso vediamo cosa ci dice San Tommaso su questa virtù della veracità nella sua Summa Theologiae, che abbiamo già imparato a conoscere, ogni tanto andiamo un po' a saccheggiare, diciamo, in questa opera meravigliosa e monumentale della dottrina cattolica. Siamo nella seconda, quindi la seconda parte della seconda parte, e la questio è la numero 109, che è dedicata integralmente a questa virtù. Vedete come San Tommaso riprende in qualche modo più stringato la definizione che dà il Catechismo, ossia definisce nel primo articolo la veracità come disposizione per cui uno dice il vero. Una disposizione a dire il vero, a comunicare il vero. Il Catechismo aggiunge anche l'aspetto della comunicazione non verbale, È un completamento della prospettiva. Bene. Essendo un atto virtuoso, occorrono, come tutti gli atti virtuosi, le cosiddette debite circostanze, cioè nella risposta alla seconda obiezione del primo articolo, San Tommaso ci dice: dichiarare le cose proprie, in quanto ciò costituisce una manifestazione della verità, è per sua natura un bene. Ma ciò non basta a farne un atto di virtù, poiché a ciò si richiede che l'atto sia rivestito delle debite circostanze, senza delle quali è vizioso. Una virtù è una virtù quando tiene conto anche delle debite circostanze. E adesso vediamo che cosa significa. E in base a ciò è riprovevole lodare se stessi senza debiti motivi. Per esempio, uno può dire il vero su se stesso, ma si elogia senza che ci sia una ragione importante per manifestare, come dire, dei pregi di se stesso. In questo caso la veracità diventa inopportuna, perché evidentemente, come dire, diventa una mostra gratuita di se stessa. Come pure, aggiunge San Tommaso, è riprovevole che uno parli apertamente dei propri peccati come per vantarsene, oppure che ne parli senza alcuna utilità. Uno ha fatto un peccato, dice che ha fatto il peccato, quindi c'è verità in quello che dice, tuttavia a volte può essere fortemente inopportuno dire un peccato compiuto, tanto più se uno lo fa col fine di vantarsene, E a volte può essere anche una mancanza completa di discrezione. Quindi la virtù sempre richiede un debito modo e delle debite circostanze. Ancora, San Tommaso dice, nella risposta alla terza obiezione, sempre del primo articolo, che, diciamo così, si dica, e cito adesso, il vero quando e nella misura in cui è opportuno. Cioè, ci possono essere delle circostanze in cui non è opportuno dire la verità, che non vuol dire che ci autorizza a dire il falso, vuol dire che a volte si può anche tacere, d'accordo con questo. Si può eccedere, ci spiega San Tommaso, nel dire il vero, quando non occorre. E questa è la sua dizione, quando non occorre, oppure si può difettare, cito, nel nascondere ciò che si deve manifestare. La vera città può avere quanto alla persona un eccesso e un difetto, cioè quello di dire il vero anche quando non, dice San Tommaso, quando non occorre, perché appunto è inopportuno, rischia di mettere in buona luce la persona che parla, o magari dire dei peccati che però possono scandalizzare qualcuno, cioè tante situazioni, o magari svelare delle cose che metterebbero in difficoltà altre persone, e non sono tenuto a farlo, non è il momento per farlo, non è la situazione per farlo. Oppure dall'altra parte per difetto, nel nascondere ciò che invece si è tenuti a manifestare. Per esempio, il caso classico, come lo vedremo tra poco, è proprio il caso della confessione della fede o della confessione della verità, quando questo serve appunto perché le persone non si disorientino in una situazione confusa o per difendere come dire, l'innocenza di qualcuno, la buona fama di qualcuno. Questo indica appunto che la veracità non è data dal dire sempre il vero, ma di dirlo nel modo e nel tempo opportuno, perché posso eccedere, ma posso anche andare in difetto, cioè non dico il vero quando invece è opportuno farlo. Attenzione che per opportunità qui non deve essere inteso se ci rimetto o non ci rimetto, d'accordo? Perché altrimenti non è una virtù. Ma se in sé la situazione, in se stessa, richiede che si taccia o richiede che si parli, non, ripeto, in relazione al fatto che mi potrebbe costare un silenzio o una parola, perché altrimenti capite che scalziamo alla radice la virtù e scalziamo alla radice il martirio, se molte volte il martirio è stato motivato da una verità detta nel momento in cui occorreva dirla, ma che per la persona si rivela in qualche modo un boomerang quanto al bene della sua vita biologica, ma ciò invece è un atto virtuoso perché apre invece a un bene superiore. Bene. Di nuovo, vedete, il catechismo, siamo al 2469, circa la metà, riprende questa idea fondamentale di San Tommaso, in alcune parti la cita, e cioè in particolare dice: la veracità rispetta il giusto equilibrio tra ciò che deve essere manifestato e il segreto che deve essere conservato, implica l'onestà e la discrezione. Chiaro, no? Se io anche mi viene affidato un segreto, io lo dico, ma ho detto la verità. Sì, ma era un segreto che chiedeva di essere custodito come tale. Allora, interessante che San Tommaso, nel terzo articolo della Quaestio 109, fondi la veracità, la ponga meglio, come una virtù annessa alla virtù della giustizia. Ora, che cos'è la virtù della giustizia in sostanza? È il rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto. E San Tommaso dice: in che senso, riflette, in che senso dobbiamo agli altri la verità? E in questo articolo terzo, nella risposta alla prima obiezione, che tra l'altro è citato proprio nel numero 2469 del Catechismo, dice che sarebbe impossibile la convivenza umana se gli uomini non avessero fiducia reciproca, cioè se non si dicessero la verità. Aggiunge: gli uomini non potrebbero convivere senza credersi reciprocamente. Cioè, il dirsi la verità è la base del tessuto sociale. La vita tra gli uomini diventerebbe un e diventa di fatto un inferno, lo vediamo, quando come dire, la normalità, il normale modus operandi non è più quello di dirsi il vero, ma quello appunto di ingannarsi. Diventa, dice appunto San Tommaso, e rende impossibile la convivenza umana, perché E voi pensate dalle relazioni primitive, nel senso che le prime che il bambino ha con i propri genitori, con i fratelli e le sorelle, i propri parenti, poi man mano si allarga la dimensione con gli amici, eccetera, sono tutte relazioni basate su che cosa? Sulla fiducia che l'altro ci dica il vero, che non ci inganni. E quando queste relazioni vengono minate, e più in profondità, o meglio, più si va indietro nella struttura di queste relazioni, quindi quando si arriva a quelle più originarie, più lì c'è l'inganno e più la persona diventa, si destruttura. Questi sono dei fenomeni anche psicopatologici molto gravi che nascono proprio da questo tradimento della fiducia e da questa non trasmissione della verità nei rapporti fondamentali. In particolare il Catechismo della Chiesa Cattolica, dal numero 2471 al 2474, ricorda che abbiamo il dovere della verità per quanto riguarda la religione, per quanto riguarda la fede, come diceva anche Dignitatis Humanae, la ricerca della verità, soprattutto nell'ambito della religione, è un obbligo morale. Ne consegue che ma è maggiore il dovere di verità proprio negli ambiti più importanti, come quello della fede. Ed ecco perché in questo secondo raggruppamento del catechismo ci sono questi quattro articoli dedicati appunto a rendere testimonianza alla verità. Leggiamo il 2471, che un pochino diciamo, li riassume. Davanti a Pilato, Cristo proclama di essere venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Il cristiano non deve vergognarsi della testimonianza da rendere al Signore. Nelle situazioni in cui si richiede che si testimoni la fede, il cristiano ha il dovere di professarla senza equivoci, come ha fatto San Paolo davanti ai suoi giudici. Il credente deve conservare una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Vedete dunque, come parte della giustizia, noi siamo tenuti a dare a ciascuno il proprio, cioè, essendo l'uomo, la vocazione dell'uomo quella di conoscere il vero, noi dobbiamo agli altri la testimonianza della verità. Tanto più la dobbiamo in quella dimensione che riguarda la salvezza eterna degli uomini, che è la dimensione della fede. Dunque, se noi non diamo questa testimonianza di verità, non comunichiamo il vero, come dice San Tommaso, evidentemente a modo e tempo debito, secondo le debite circostanze, ma quando non lo facciamo, quando queste circostanze ci chiedono di farlo e non lo facciamo, stiamo mancando gravemente non solo alla nostra vocazione, ma anche a un dovere che dobbiamo agli altri. E manchiamo poi, per quello che mi ha detto all'inizio, direttamente nei confronti di Dio, che è la verità. Dunque, la virtù della veracità, e chiudo, è quella virtù che, come dire, man mano che viene coltivata, man mano che si diventa veramente un habitus della persona, scansa tutti quelli che sono le false argomentazioni che ci porterebbero magari a tacere per non avere dei problemi, a dire la falsità per non perdere, non so, il posto di lavoro, a dire una cosa non vera per non perdere un'amicizia, cioè tutte queste deviazioni vengono, come dire, spazzate via e scansate, diciamo così, dall'agilità interiore che ci viene data dalla virtù della veracità, che deve essere chiaramente coltivata dall'uomo. Ed è molto importante. Anche qui vedete il catechismo parla della testimonianza suprema del martirio, di nuovo il numero 2473, che viene chiamato proprio la suprema testimonianza resa alla verità della fede, è suprema perché nasce, come dire, da comunque da una disposizione dell'uomo. Non basta questa disposizione, ci vuole una grazia dall'alto, ma è richiesta. Non c'è una rottura tra la disposizione virtuosa e l'intervento della grazia, anzi, c'è una sinergia, una sintonia. È chiaro che se noi non coltiviamo questa virtù della veracità, quando siamo messi alle strette, quando siamo in difficoltà, quando la testimonianza della verità richiede qualche cosa di eroico o vicino all'eroismo, è chiaro che facilmente retrocediamo e quindi preferiamo dei silenzi che diventano silenzi di complicità e che mancano del dovere di verità nei confronti del nostro prossimo, o diventiamo complici perché diciamo il falso, accettiamo il falso e a nostra volta lo rilanciamo, diventiamo la cinghia di trasmissione della falsità, oppure dall'altra parte magari invece non ci rendiamo conto che a volte la verità richiede di non essere detta in alcune circostanze, che ripeto, non sono circostanze che come dire, mettono semplicemente in difficoltà la mia persona, ma oggettivamente, come dire, può essere per una confidenza ricevuta, per qualsiasi cosa che possa anche magari mettere in difficoltà una persona, qualcosa che insomma non deve essere detto in un certo momento, ecco che questa virtù ci aiuta proprio a scegliere il famoso giusto mezzo della virtù, non il giusto mezzo del compromesso, il giusto mezzo della virtù, e adempiere quindi questa vocazione propria dell'uomo altissima a conoscere il vero e a vivere secondo la verità, adeguarsi alla verità, comunicare la verità. Bene, la prossima volta vedremo quelli che sono invece gli attacchi a questa virtù e quindi il contenuto più proprio dell'ottavo comandamento, quindi la sua parte in negativo, cioè di che cosa proibisce.